Un saluto agli ascoltatori della Radio Vaticana Italia da parte di Luca Zuran al microfono. Ringraziamo in regia Silvia Giovanrosa, in console per la parte tecnica Gustavo Messina, che ci aiutano a mandare in onda questo nuovo appuntamento con Infatti, la rubrica della Radio Vaticana che si occupa settimanalmente di temi legati al sociale e all'ambiente. Quest'oggi, nella prima parte della trasmissione, parleremo di diritti umani e di tortura, quanto la tortura sia un reato percepito in particolare dagli italiani. Ne parliamo in occasione di una ricerca importante a cura di Amnesty International, lo faremo col portavoce tra pochissimo, e poi nella seconda parte della trasmissione spazio anche alla solidarietà, in questo caso un concerto particolare collegato alle sofferenze delle popolazioni nel centro Italia dovute al terremoto, un concerto a Milano del Coro Nazionale degli Alpini. Prima però di entrare nel vivo della trasmissione di oggi, come sempre, cominciamo con una piccola buona notizia. In Francia è stata inaugurata, in particolare in Normandia, nel nord, la prima tratta, un chilometro di strada solare fotovoltaico, 2.800 metri quadrati di pannelli solari installati sul manto stradale che genereranno l'energia necessaria per alimentare i lampioni dell'intera cittadina. Il progetto pilota è stato anche criticato per le spese, in quanto i pannelli solari, in grado di resistere al passaggio di oltre 2.000 auto al giorno, sono molto più costosi dei tradizionali. E per alcuni aspetti tecnici sull'efficienza, perché i pannelli orizzontali sono meno efficienti di quelli installati a certe angolazioni. Ed eccoci giunti al primo degli argomenti della trasmissione di oggi. Vi dicevo, parliamo di diritti umani e tortura. In particolare lo facciamo con Amnesty International, l'associazione fondata nel 1961 e che, vogliamo ricordarlo, lo faremo nuovamente col nostro ospite. Nel 1977 è stata insignita del premio Nobel per la pace, per aver contribuito a ridare libertà e dignità. Parliamo a questo punto oltre naturalmente il 77, in 50 anni di attività oltre 50.000 persone, salvando 3 vite al giorno. Noi ci colleghiamo con Amnesty International, in particolare con il comitato italiano proprio di Amnesty International, per parlare di una ricerca che è stata pubblicata nei giorni scorsi e che indica dati contraddittori di fatto sulla percezione in particolare della tortura nel nostro paese. Vedremo in che termini contraddittori. Voglio soltanto già qui a dire, prima di collegarmi col nostro ospite, che da un lato quindi c'è la sensazione, da quanto emerge nella ricerca, di che la mancanza di rispetto per i più elementari, di fatto, diritti umani, sia vissuta appunto dai nostri connazionali come una materia importante. E peraltro, per un italiano su due, la tortura sembrerebbe non far parte del nostro paese. Allora, per capire meglio, per dare qualche dato in più di questa importante ricerca sulla percezione della tortura in Italia, noi diamo il benvenuto e lo ringraziamo per essere ai nostri microfoni, seppur telefonicamente, al portavoce di Amnesty International Italia, Riccardo Nuri. Grazie per essere con noi.
Grazie a voi.
Ecco, io ho dato già qualche elemento, ma evidentemente con lei, Riccardo Nuri, vorrei entrare maggiormente nel senso. Innanzitutto, da cosa è nata la ricerca? Perché avete scelto di farla adesso, in questo periodo, come Amnesty International? E poi evidentemente entriamo maggiormente nei dati che avete raccolto.
Ma la ragione è semplice. Si è ripreso a parlare di tortura dal punto di vista legislativo, con la ripresa dei lavori parlamentari in Senato su questo tema, che poi hanno dato luogo all'adozione di un testo la settimana scorsa, e volevamo capire quale fosse la sensibilità delle persone in Italia rispetto a questo tema, quanto fosse percepito come presente, quanto fosse percepita urgente la necessità di normarlo e se ci fossero delle questioni o dei casi, delle storie specifiche maggiormente o minormente ricordate.
Ecco, tra queste, visto che effettivamente questo è un elemento importante, cioè per comprendere la percezione bisogna anche comprendere se le persone intervistate ricordano, fanno riferimento a casi che riguardano in un modo o nell'altro il nostro paese. Che ne è venuto fuori, Riccardo Nuri?
Beh, intanto il campione è superiore ai 30 anni di età, quindi questo spiega abbastanza bene un ricordo profondo nel tempo, qual è quello delle violenze del G8 di Genova, in particolare nella caserma di Bolzaneto, stiamo parlando dell'anno 2001, ma c'è un ricordo anche di casi più urgenti, di storie tragiche di violazioni dei diritti umani in Italia o di italiani, come le torture inflitte a Stefano Cucchi, l'assassinio preceduto dalla tortura di Giulio Regeni in Egitto. Probabilmente non si identificano esattamente queste storie, queste morti o queste violenze con un termine che invece ci sta tutto, e cioè quello della tortura, perché non abbiamo questa parola nel codice penale ancora.
Ecco, tra l'altro qui tra poco torneremo su questo importantissimo tema, la mancanza di una norma specifica che individui proprio il reato di tortura con tutto quello all'interno del codice penale, con tutto quello che poi comporta di fatto per coloro che poi magari si macchiano invece di questi reati che di fatto poi esistono. Dalla ricerca che voi avete condotto, che tipo di sensibilità avete ricavato nel campione che evidentemente avete intervistato rispetto anche al collegamento del reato di tortura a paesi magari considerati privi di questa problematica, paesi occidentali invece magari rispetto ai paesi che sono sotto l'occhio del ciclone in questo senso, per esempio i paesi collegati all'aspetto dell'Islam. Riccardo Nuri.
Sì, noi abbiamo posto una domanda un po' come si usa fare in questi casi, lo dico in senso buono, una domanda trappola, per capire se quello che viene proposto, e cioè una identificazione a mio avviso pericolosa tra violenza, terrorismo, violazione dei diritti umani e Islam, fosse radicata bene nelle persone intervistate. Dunque abbiamo posto la domanda se il sistema di violazioni dei diritti umani fosse legato a particolari gruppi di paesi, come ad esempio i paesi del mondo islamico, fosse più ampio. La risposta è stata una risposta che conforta, perché in parte il campione dice che non c'è una esclusività delle violazioni dei diritti umani, che possono essere evidentemente più frequenti in alcuni luoghi, ma sono diffuse a livello globale.
Eppure solo il 33% degli italiani ritiene che in Italia appunto avvengano casi di tortura, in questo senso appunto anche gli aspetti contraddittori che peraltro è importante far emergere. Come è importante un altro dato, e così ritorniamo proprio al senso del percorso che sta facendo faticoso dell'inserimento del reato di tortura all'interno del codice penale: se secondo la vostra ricerca 6 italiani su 10 sono favorevoli all'introduzione nel nostro ordinamento di uno specifico reato di tortura. A che punto siamo in questo senso, Riccardo Nuri?
Ma intanto lei ha fatto bene a definire contraddittoria questa risposta. Io potrei anche spiegarmela col fatto che in generale si ritenga, ed è la posizione di Amnesty International, che un reato di tortura a scopo preventivo e punitivo ci voglia nei codici penali del mondo, intanto perché viene chiesto dalle Nazioni Unite e poi perché comunque è utile. Questo potrebbe spiegare l'apparente contraddittorietà. Siamo a un punto non positivo, perché in seconda lettura il Senato ha approvato un testo che è brutto, sotto quanto richiesto dalla Convenzione ONU contro la tortura, che allunga, diluisce, complica molto la definizione di tortura, restringe l'accertamento di quella che oggi è la tortura moderna, cioè la tortura psichica, una serie di verifiche, pone ancora il tema della possibile prescrizione del reato, e insomma un testo impresentabile, così lo abbiamo definito, frutto di compromessi sempre ogni volta al ribasso, e sono 28 anni che non si riesce a fare una cosa semplice, cioè tradurre in buon italiano l'articolo 1 della Convenzione contro la tortura e farne norma dello Stato.
E lei che idea si è fatto? Chi è che di fatto non ha interesse che una tale approvazione, un tale inserimento avvenga?
Ma ci sono di volta in volta, appunto siamo a più legislature, 28 anni di lavori parlamentari inutili, motivazioni varie. Certamente il tema che è sempre presente è un tema che parte da una premessa sbagliata, e cioè che avere il reato di tortura nel codice penale criminalizzi le forze di polizia. Al contrario, tutela quel 95-98, non so che percentuale è, la stragrande maggioranza dei funzionari delle forze di polizia che svolgono il loro dovere in maniera estremamente professionale, ribadendo che debba esistere un rapporto di fiducia tra forze di polizia e cittadini, e isola i comportamenti criminali qualora vengano accertati. E invece si continua a dire che in questo modo si confermerebbe, si rafforzerebbe uno stigma per cui la polizia tortura, ovvero se c'è il reato di tortura, allora la polizia tortura. Ed è questa premessa che rende estremamente complicato fare ogni passo avanti.
E noi continueremo naturalmente a monitorare, anche invitando coloro che ci ascoltano a visitare innanzitutto anche il sito proprio di Amnesty International Italia, le www.amnesty.it. E a proposito di Amnesty International, io ricordavo inizio collegamento e vorrei concludere proprio anche con questo aspetto la conversazione di oggi con Riccardo Nuri, la storia 1961 alla fondazione, 1977 il premio Nobel ad Amnesty International. In questi giorni avete anche lanciato una campagna anche proprio di sostegno, anche qui tutti i dati sono presenti sul sito, evidentemente è un periodo quello anche del 5 per 1000, quindi coloro che sono interessati a conoscere maggiormente Amnesty lo possono possono farlo collegandosi al sito www.amnesty.it. Una battuta proprio su come opera e con quali fondi opera Amnesty International, Riccardo Nuri.
Si pensa che Amnesty sia una sorta di ONU dei diritti umani che riceva finanziamenti da ogni dove, in realtà in larghissima misura siamo autofinanziati, cioè le persone che si iscrivono, che donano, che lasciano beni ad Amnesty International sono la nostra forza, e insieme all'autofinanziamento vorrei sottolineare il carattere volontario dell'attività in Amnesty International. Sul sito amnesty.it viene spiegato bene cosa si può fare, dal mettere una firma, entrare in un gruppo sul territorio, organizzare manifestazioni, eventi, parlare di diritti umani nelle scuole, che è una cosa fondamentale.
E magari così anche cercare di rendere meno evidenti, anche stridenti, le contraddizioni che peraltro quando ci sono è bene che emergano, anche grazie ad una ricerca come quella di cui abbiamo parlato quest'oggi, in particolare con la presenza, collegato con noi telefonicamente, del portavoce di Amnesty International Italia, Riccardo Nuri, che noi ringraziamo moltissimo per essere stato con noi quest'oggi. Naturalmente auguriamo a lei e a tutti coloro che operano all'interno di Amnesty International il miglior successo della vostra azione proprio in difesa dei diritti umani nel senso più ampio, in questo senso proprio contro il reato di tortura. Grazie ancora Riccardo Nuri.
Grazie a lei, un caro saluto a lei e agli ascoltatori.
E apriamo la seconda parte della nostra trasmissione di oggi con un altrettanto importante tema, quello della solidarietà, in questo senso espressa attraverso le note musicali. Le note musicali, tra l'altro, di un coro storico, l'associazione Coro ANA, che è di fatto l'associazione nazionale Alpini, il coro degli Alpini, in poche parole, che metterà a disposizione la propria bravura, la propria competenza e esperienza acquisita negli anni a favore della solidarietà, dicevamo, a sostegno delle vittime del terremoto in centro Italia. In particolare, coloro che si troveranno domenica a Milano potranno godere di questo concerto alle 16:30 presso il Teatro Linear Chuck, di cui daremo anche magari l'indirizzo esatto, daremo peraltro quindi carta e penna per i nostri ascoltatori, tra poco darò anche un numero telefonico perché è consigliabile la prenotazione proprio per questo concerto. Per parlare del concerto stesso, quindi anche entrare nel programma che verrà sviluppato domenica prossima a Milano, noi abbiamo il piacere di avere il maestro del coro stesso, il maestro per l'appunto Massimo Marchesotti. Grazie per essere con noi, maestro.
Grazie a lei, dottore. La ringrazio molto di questa telefonata perché sono utilissime.
Ecco, beh, lo speriamo quantomeno e soprattutto ci fa piacere dar conto di una importante manifestazione collegata al bene, di fatto al sostegno, che oltre ad essere effettivamente, tra l'altro, anche concreto, un aiuto concreto, significa anche molto, ne sono certo, per le popolazioni colpite in centro Italia dal terremoto in varie scosse a partire dal agosto dell'anno scorso. Ecco, maestro Marchesotti, com'è nata innanzitutto questa idea? Non è la prima volta che il coro degli alpini di fatto mette a frutto la propria esperienza per essere vicino a popolazioni e a situazioni di sofferenza. Ecco, com'è nata in particolare l'idea di collegare la vostra musica con il dramma vissuto da coloro che appunto hanno subito il terremoto?
Ma dunque, il coro è un coro che da quando è nato ha questa funzione, non solo quella di fare dei concerti anche che sono a pagamento oppure concerti in giro per il mondo, ma soprattutto sono concerti dedicati a chi ha questa necessità di avere un supporto canoro, come nel nostro caso, dedicato appunto alla raccolta di fondi per le varie necessità che servono. In questo caso noi abbiamo pensato che ci siamo accorti che andando col tempo, con i mesi che passano, le offerte, naturalmente credo che sia anche normale, tendono a diminuire, ma mentre le necessità dei terremotati non tendono a diminuire, il problema è che tendono probabilmente ad aumentare perché hanno queste necessità, per cui abbiamo pensato che sarebbe stato bello e interessante fare una raccolta di fondi su questo aspetto per i terremotati del centro Italia 2016 e 2017 con le nevicate.
E tra l'altro, ecco, vogliamo anche ricordare fin d'ora che l'ingresso è gratuito, quindi si prevede una donazione libera. Vogliamo ricordare sin d'ora, appunto lo dicevo prima, il numero telefonico attraverso cui prenotarsi, lo 02, evidentemente Milano, 46 54 67 467. Lo ripeteremo, c'è anche un sito, eventibrite, scritto eventibrite.it, questo per dare già anche alcuni dati specifici. Visto che ci siamo, maestro, io dicevo Milano, teatro Linea Arciac, dove si trova per coloro che saranno a Milano?
Si trova in Viale Puglie, un vialone molto, Viale Puglie 26, è un grande penso struttura, contiene 3.000 posti, che è anche un azzardo in qualche modo poter riempire un teatro così importante, però io spero che i cittadini, non solo milanesi, ma di tante zone d'Italia possano...
Certo, e noi del resto occorre usare, tanto più quando c'è di mezzo la solidarietà come in questo caso. Diciamo qualche cosa peraltro anche di più, sono certo che i nostri ascoltatori sono anche curiosi quando si parla degli alpini, insomma c'è sempre anche molta partecipazione, ecco, quindi qualche cosa di più su come nasce proprio il coro e chi ne fa parte.
Allora, il coro nasce nel 1949. Ed è stato il primo coro nell'ambito dell'Associazione Nazionale Alpini della sezione di Milano ad essere considerato coro nazionale, per cui è dal 49 che questo coro gira l'Italia, gira il mondo per portare un percorso di canti non solo alpini, anche alpini, ma non solo alpini, dedicati anche al recupero di canti popolari con centinaia di cassette che abbiamo trovato, per recuperare quella che la nostra memoria in qualche modo dimentica. I canti degli alpini in questo caso sono un percorso molto interessante perché l'abbiamo chiamato La mia bella, la mia spetta, e sono canti alpini e militari che partono in questo concerto dal 1896 al 1943. È un'incisione che è stata fatta, tra parentesi, da una casa, una major di discografica che è la Decca, che per la prima volta ha prodotto questo CD dedicato ai canti degli alpini. Certo, per noi è un dovere, in questo caso, prepararci su questo percorso. Naturalmente poi abbiamo girato anche il mondo con altre cose, ma in questo caso noi abbiamo chiamato questo concerto Milano non dimentica, ricordando che Milano, essendo qui che cantiamo, è sempre stata una città molto, ma molto generosa, con quelli che avevano queste necessità.
E allora speriamo che lo sarà anche in questa occasione. Del resto stiamo proprio vivendo anche degli anni questi che ci portano di fatto dal 1914-15 in particolare per l'Italia fino al 2014-15-2018, il centenario della Grande Guerra, dove evidentemente gli alpini hanno sofferto essi stessi e quanto effettivamente rispetto alle sofferenze che la guerra porta sempre, e la Prima Guerra Mondiale sappiamo quanti morti ha causato, quindi anche un collegamento a questo anniversario così importante con un programma peraltro estremamente emozionante di fatto. Ecco, quando voi suonate, maestro, vi emozionate cantiamo. Ancora anche voi?
Noi cantiamo, non abbiamo orchestra, non abbiamo coro, l'abbiamo fatto qualche volta con l'orchestra, ma questo è un coro a cappella, nel senso che sono 40 coristi che si dedicano due volte alla settimana appunto al recupero dei canti e a impostare dei canti, in questo caso degli alpini.
Ha fatto benissimo a specificare, giustamente, evidentemente per me la musica comunque va anche a cappella, come ha specificato il maestro Marchesotti, ma voi, ecco, nel momento in cui proprio date il massimo di voi, ecco, avete modo anche di cogliere le emozioni che poi voi date anche a chi vi ascolta?
Ma guardi, questo è certamente è vero, ci sono dei momenti nelle quali molti di noi cantano con le lacrime salate che scendono giù dagli occhi, e perché la commozione ci prende. Poi questi sono canti che hanno un particolare sentimento, ricordo, ci sono dei canti che sono dolorosissimi, qualche canto è un pochettino allegro, ma allegro tra virgolette, dietro c'è sempre il dolore di questi uomini sbattuti di qui e di là, che è una veramente ci commuove e fa anche commuovere.
E peraltro, ecco, dal dolore poi nasce anche la rigenerazione. Questo è anche l'augurio che noi facciamo a tutti coloro che hanno vissuto recentemente, evidentemente, il dramma del terremoto, a cui questo concerto si collega così strettamente. Voglio anche ricordare in conclusione il sito stesso del coro, www.coroanamilano, tutto attaccato.it. ANA sta per Associazione Nazionale Alpini. Il maestro Massimo Marchesotti dirigerà, lo ricordiamo ancora, il 28 maggio, domenica evidentemente, alle ore 16:30 presso il Teatro Linear Ciac a Viale Puglie in 26 a Milano. Il numero da chiamare per prenotarsi, ricordiamo, ingresso gratuito con donazione libera, allo 02 46 54 67 467. Noi facciamo i migliori auguri a lei e a tutti i coristi evidentemente del coro appunto degli Alpini, che si proprio esibirà domenica. Tanti auguri, e magari ci risentiremo per ulteriori performance, magari collegati sempre alla solidarietà. Grazie ancora al maestro Marchesotti.
Certo, la ringrazio e buona giornata. Grazie mille, arrivederci.
Grazie ancora. Per quanto riguarda la trasmissione di oggi di Infatti, la potrete ritrovare come sempre sul nostro sito internet, le www.radiovaticana.va/105. Appuntamento con Infatti alla settimana prossima, e per il momento da parte di Lucas Duran un buon proseguimento di giornata e riascolto con i programmi della Radio Vaticana Italia.